Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger alla cura di Umberto Galimberti, introduzione parte prima, l'oblio della verità, il nichilismo dell'Occidente di Umberto Galimberti. Se Dio, come causa sovrasensibile e come fine di ogni realtà è morto, se il mondo sovrasensibile delle idee ha perso la sua forza normativa e soprattutto la sua forza di risveglio e di elevazione, non resta più nulla a cui l'uomo possa attenersi e secondo cui possa regolarsi. Per questo, nel passo che abbiamo citato, è scritto: non andiamo forse errando in un nulla infinito? L'espressione Dio è morto è la constatazione che questo nulla dilaga. Nulla qui significa assenza di un mondo sovrasensibile e vincolante. Il nichilismo, il più inquietante degli ospiti, batte alla porta. Nota 21. Il passo in cui Heidegger fa riferimento, il passo cui Heidegger fa riferimento è il numero 125 dell'opera di Nietzsche, La Gaia Scienza, in cui si narra l'episodio dell'uomo pazzo che alla presenza di molti uomini non credenti in Dio annuncia la morte di Dio in questi termini: che ne è di Dio? Io ve lo dirò, noi l'abbiamo ucciso, io e voi, noi siamo i suoi assassini, ma come potemmo farlo? Come potemmo bere il mare? Chi ci diede la spugna per cancellare l'intero orizzonte? Che cosa abbiamo fatto sciogliendo la terra dal suo sole? Dove va essa ora? Dove andiamo noi lontani da ogni sole? Non continuiamo a precipitare indietro, dai lati e in avanti? C'è ancora un alto e un basso? Non andiamo forse errando in un infinito nulla? Non ci culla forse lo spazio vuoto? Non fa sempre più freddo? Non è sempre notte? Non occorrono lanterne in pieno giorno? Non sentiamo nulla del rumore dei becchini che stanno seppellendo Dio? Non sentiamo l'odore della putrefazione di Dio? Eppure gli dèi stanno decomponendosi. Dio è morto, Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Il racconto continua con toni concitati e tragici. Per l'assunto del nostro discorso è sufficiente notare che nelle immagini drammatiche di Nietzsche c'è il riferimento esplicito all'umanismo della filosofia moderna che ha risolto nella soggettività la totalità degli enti. Come potemmo bere il mare? È il riferimento al sole platonico inteso come fondamento che assicura la totalità degli enti. Che cosa abbiamo fatto sciogliendo la terra del suo sole? Dove va essa ora? Dove andiamo noi lontani da ogni sole? Il nichilismo di Nietzsche, osserva Heidegger, non si identifica con l'ateismo. Il pazzo che annuncia la morte di Dio alla presenza dei miscredenti non ha nulla di comune con loro. Nei miscredenti, infatti, l'annuncio suscita solo grande ilarità, perché in essi il nichilismo non è ancora avvertito come destino della loro storia. In una nota dell'anno 1887, Volontà di potenza, Nietzsche si domanda che cosa significa nichilismo e risponde che i valori supremi perdono ogni valore. Nietzsche quindi coglie l'essenza del nichilismo nel fatto che a partire da Platone l'essere è decaduto a valore e il valore, per quanto sollevato al rango di regione ideale del soprasensibile, si è rivelato incapace di salvare l'essere dell'ente. L'essere dell'ente. Di qui nichilismo da intendersi come il venir meno dei supremi valori a cui l'Occidente da Platone in poi si era affidato. Annunciare la morte di Dio significa allora annunciare la fine di quel mondo sovrasensibile o realtà prima che pretendeva di porsi come condizione e norma del mondo sensibile. Se non che, osserva Heidegger, il no di Nietzsche ai valori precedenti corrisponde al sì pronunciato a favore della nuova posizione di valore rappresentata dalla volontà di potenza, sicché accanto alla prospettiva negativa, propria del rifiuto di tutti i valori affermati, c'è la prospettiva positiva del loro capovolgimento nei rispettivi contrari. Alla verità come certezza soggettiva, che assicura l'ente oggetto alla rappresentazione dell'uomo, succede la verità come volontà soggettiva, che verifica la sua potenza nel progressivo dominio della totalità dell'ente. In base a questa analisi, Nietzsche, pur denunciando il nichilismo dell'Occidente, non lo oltrepassa, ma lo porta a compimento indicando nella volontà di potenza il vero fondamento dei valori che Platone aveva fatto valere nell'Iperuranio. Per superare veramente il nichilismo è necessario addentrarsi profondamente in esso, sì da poterne cogliere la vera essenza che risiede nell'oblio dell'essere. Per questo non basta distruggere l'iperuranicità dei valori, la sentenza di Nietzsche Dio è morto, ma occorre distruggere anche la volontà di potenza, quale ultima espressione di quella metafisica dell'Occidente che pretende di far valere l'ente senza l'essere. Nella dimenticanza dell'essere, promuovere solo l'ente, questo è nichilismo. Per Heidegger, quindi, c'è nichilismo quando l'ente è considerato come il tutto, sicché dell'essere ne è nulla. In questa prospettiva, pensare per valori è solo un modo di non lasciare essere l'ente. Di non lasciare essere l'essere. Altri modi sono il primato della determinazione teologica, il soggettivismo dell'età moderna, la scienza, la tecnica, la volontà di potenza. Ad accumulare tutte queste espressioni in cui si è articolata la metafisica dell'Occidente è sempre la stessa domanda a cui segue sempre la stessa risposta. Che ne è dell'essere? Dell'essere ne è nulla. E se proprio qui si rivelasse l'essenza del nichilismo finora rimasta nascosta? Note 23-24. Nota 24. Sul nichilismo dell'Occidente si è espresso da noi Emanuele Severino con una tesi, a mio giudizio, più radicale di quella di Heidegger. Per Heidegger il nichilismo dell'Occidente non risiede nell'annullamento dell'essere, ma nella sua dimenticanza che avviene quando Platone, invece di lasciare all'essere le sorti dell'ente, in modo che l'ente dipendesse dall'essere quanto al suo accadere, sottrasse l'ente all'essere per affidarlo ad un altro ente, l'ente supremo. In questo modo, per tutto il corso dell'Occidente, dell'essere ne è stato nulla. Per Severino, invece, Platone non è responsabile tanto dell'oblio dell'essere, quanto del suo annullamento avvenuto in occasione dell'affermazione del mondo. Il mondo infatti è il luogo in cui Platone accetta tranquillamente che gli enti divengano, nascano e muoiano, siano e non siano, ciò che la filosofia medievale attribuisce all'ente supremo che crea e ciò che la filosofia moderna attribuisce all'uomo che opera con la scienza e con la tecnica è la capacità di identificare l'ente, e di far essere l'ente dal niente. Questa capacità è pensabile solo se si parte dalla metafisica di Platone, che ponendo il mondo pone il luogo in cui l'ente è niente. Nichilismo significa affermare che le cose sono niente, ossia che il non niente è niente. Sin da Platone la metafisica ha identificato le cose dal niente, affermando che escono e ritornano nel niente, afferma che sono state e tornano ad essere niente. Il mondo, tra virgolette, è la dimensione in cui il non niente è niente, e ove Dio o l'uomo hanno la capacità di operare l'identificazione del non niente e del niente. Emanuele Severino, il punto di vista comune alle relazioni, relazione presentata al Congresso Nazionale di Filosofia 1967, l'esposizione completa di questo assunto si trova in Essenza del nichilismo, Paideia, Brescia 1972. Cerchiamo di capire un attimo, di venire a capo su questa differenza tra Severino e Heidegger, da quello che si capisce in questo limitato testo a cui mi attengo. Intanto solo una sottolineatura. Ha detto la ricerca epistemica, e soltanto io l'ho detto, che la condizione dell'uomo moderno è la condizione del dannato. Cioè esiste un interfacciamento, anche se il dannato non c'è attualmente, ci sono i diavoli ma non il dannato, esiste un interfacciamento per cui la malattia psichiatrica è proprietà del dannato, cioè simula la condizione del dannato. Fobie, psicosi, vertigini, schizofrenia, bipolarismo, depressione, esaltazione sono caratteristiche del dannato all'inferno. E quindi qui noi abbiamo una perfetta descrizione della condizione del dannato all'inferno. Attenzione, leggiamo il passo di Nietzsche in La Gaia Scienza. Non continuiamo a precipitare indietro, dai lati e in avanti, c'è ancora un alto e un basso, non andiamo forse errando in un infinito nulla, non ci culla forse lo spazio vuoto, non fa sempre più freddo, non è sempre notte, Questa è la condizione del dannato. Come dice anche Leopardi, l'uomo smarrito nel cosmo. Che noi sappiamo che l'uomo non è smarrito nel cosmo. Noi abbiamo identificato un centro del cosmo. Lo abbiamo identificato sia filosoficamente e sia anche, secondo altre determinazioni, soggette a protocollo Omega. Ecco quindi praticamente questo è un primo passo. E perché la morte di Dio? Perché io, per non essere dannato, per rifiutare la mia dannazione, devo uccidere qualcuno. Hitler ha ucciso gli ebrei, Nietzsche uccide Dio. E perché in me questo sempre continuo riferimento a Hitler? Beh, è un riferimento pertinente, è un uomo che ha ucciso 6 milioni di persone. Hitler è con ogni evidenza un protagonista della storia moderna, contemporanea. Per questo io cito Hitler, a ragion veduta. E perché va studiata la psicosi di Hitler, perché va studiata la psicosi in un uomo che ha risolto il proprio problema della vita in questo modo, svolgendo non solo una funzione di sterminio, ma svolgendo anche una funzione politica, una funzione messianica. Hitler, centro della storia, non ci è riuscito, ma voleva esserlo, e ha fatto molti disastri, tant'è vero che ancora oggi, dopo molti anni dal 1945, dalla fine della guerra, dopo molti anni, siamo ancora in Italia col presidente Napolitano e col presidente Mattarella, siamo ancora le manifestazioni, le ricorrenze antinazifasciste, quindi parliamo appunto di Hitler, che peraltro si rifaceva direttamente a Nietzsche e aveva incontrato la sorella di Nietzsche. E questo per parlare della condizione del dannato, no? E poi sempre il discorso della dimenticanza dell'essere. Ecco, cerchiamo di capire un attimo il discorso com'è. Per Heidegger, leggiamo Umberto Galimberti, a me interessava leggere Umberto Galimberti, per Heidegger il nichilismo dell'Occidente non risiede nell'annullamento dell'essere, questo Severino, ma nella sua dimenticanza che avviene quando Platone, invece di lasciare all'essere le sorti dell'ente, in modo che l'ente dipendesse dall'essere quanto al suo accadere, sottrasse l'ente all'essere, per affidarlo a un altro ente, l'ente supremo. Qui Heidegger e Severino dicono la stessa cosa. Nelle prospettazioni epistemiche che hanno distinto l'essere con la E minuscola da Dio con la D maiuscola e l'essere con la E minuscola pone Dio con la D maiuscola e l'uno matematico non il bene e l'essere logico non l'essere con la E maiuscola, quello è Dio. Questo rapporto tra l'essere l'ente che è l'ente per Dio, lo spazio-tempo per Dio, il cosmo per Dio di cui parla Aristotele pensando di essere già in paradiso, come proprietà non solo della modernità ma anche dell'antichità, negli schemi epistemici, questo rapporto tra l'essere e Dio e gli enti in cui Dio è immerso, il paradiso, la tecnica, il cosmo, non il creato, il cosmo eterno di Dio, questo rapporto Heidegger lo ricerca direttamente tra l'essere, il fondamento, e il creato. Non più chiamando creato il creato, ma realtà necessaria, come già diceva anche Aristotele. E quindi praticamente Heidegger cerca questo rapporto diretto ponendo l'uomo in paradiso e ponendo l'uomo al posto di Dio. Come Dio sperimenta gli enti eterni, così l'uomo sperimenta gli enti eterni. Questo Heidegger, cioè l'oblio dell'ente, l'uomo che, l'Adamo che si dimentica dell'ente perché è caduto, perché ha frainteso il rapporto con l'ente, perché cercava in quell'ente con cui ha peccato il rapporto che Heidegger cerca con l'ente, ripetendo il peccato di Adamo, perché quell'ente è l'ente del frutto proibito, è l'ente creato e quindi non è l'ente eterno. Adamo, la follia di Adamo, sostituirsi a Dio, divorare l'ente pensando che quell'ente fosse la realtà necessaria. Doppia follia, perché tu non puoi, essendo creatura, rapportarti alla realtà necessaria, come dice l'episteme, che ha detto che quando gli uomini sono in paradiso si rapporteranno al creato trasfigurato, ma non potranno avere un rapporto con la realtà necessaria, perché sono enti soggetti creati, anche se qui dovrei aggiungere un'obiezione, perché in realtà c'è una parte di necessità dell'uomo, altrimenti l'uomo creato dal nulla sarebbe totalmente casuale. E per la parte in cui è casuale, questo spiega il male. Questa è l'episteme. E dice Severino, in realtà il nichilismo nasce quando Platone pone il mondo, ma appunto Dio crea un nuovo tipo di ente, l'ente creato. E quindi un ente che diviene. E quindi Dio, fondamento di questo ente, e l'uomo commette peccato quando si rapporta a questo ente come il creatore dal nulla. Il Dio non può creare, l'uomo non può creare dal nulla, Dio sì, quindi ecco il peccato dell'uomo che si pone in Dio non solo come Heidegger in rapporto alla necessità, ma come Dio in rapporto all'ente creato. Bello questo concetto, fondamentale considerazione. Chiudo l'argomentazione e dico una nuova esposizione.